Buonasera, iniziamo subito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei in cielo,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen. Maria Mediatrice, prega per noi. Madre Speranza,
prega per noi.
Quel quarto incontro sviluppa questo argomento: prospettive della fraternità in Cristo. Utilizziamo sempre il Vangelo di Matteo perché era questo il nostro intento, vedere come Matteo usa il termine fratelli nel suo Vangelo. È il primo Vangelo e il più esteso. La fraternità con Gesù e con gli altri. L'ambito in cui la fraternità si vive è la comunità. E nel capitolo 23 Matteo dà delle indicazioni come vivere questa fraternità nell'ambito della comunità. Sono indicazioni molto chiare. Io mi fermo a una sola: non fatevi chiamare guide, cioè maestri, rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Questa frase è detta in antitesi alle comunità esistenti in Israele, dove venivano a crearsi ruoli che portavano alla dipendenza. C'era il rabbi e c'erano i discepoli. Gesù, in un periodo della sua vita pubblica, ha assunto questo tipo di rapporto con i suoi discepoli, ma era, diciamo, un rapporto propedeutico di preparazione alla vera fraternità che poi è stata stipulata con la resurrezione, quella fraternità in cui tutti possono chiamare Dio Padre con il fratello maggiore Gesù. E la fraternità che Gesù ci propone è una fraternità molto concreta nei rapporti. Per esempio, una fraternità come perdono. C'è un lungo discorso che Matteo fa, propone alcune molte indicazioni per dire come fare a recuperare un fratello che ha peccato. Un fratello che è venuto meno a rapporti corretti nell'ambito della comunità. Le indicazioni che vengono date sono indicazioni progressive. Si parte da un modo personale, diretto, con il fratello che è venuto meno a rapporti corretti con gli altri. Questo per indicare che la prima cosa da fare è utilizzare il rapporto personale, non scavalcarlo mai, in nessuna situazione. Se c'è da dare una mano o correggere un fratello, la prima cosa da fare, quella che Gesù ci indica, è quella di creare rafforzare un rapporto personale, di confidenza, di fiducia, di comunicazione, di dialogo. Questo vale per tutte le comunità. E questo rapporto personale spesso è basato sull'attesa, sulla pazienza e sulla mitezza. Mai arrivare con forme rudi, sbrigative, autoritarie o addirittura minacciose. Ecco perché, tra parentesi, io spesso sono perplesso quando sento giustamente certe correzioni che vengono dalle apparizioni di Maria, presunte apparizioni di Maria, quando assume atteggiamenti minacciosi, intimidatori, quasi da terrorismo spirituale. Insomma, qui non è d'accordo con suo figlio, che dice prima cerca di creare un rapporto fiducioso, comprensivo, cioè aiuta ad allargare il cuore a questo fratello. Se torni di subito con la minaccia, quello si chiude, si arrocca su se stesso. Non so se voi siete su questa linea. Io cerco di capire quello che Gesù ci dice. Quindi crea subito un rapporto interpersonale con il fratello che ha sbagliato. Non è che il rapporto interpersonale si esaurisce in un dialogo di 5 minuti. Non è detto che il rapporto interpersonale esiga necessariamente il dire la cosa che si vuole mettere in questione. Può essere fatto il rapporto personale con un atteggiamento un pochino più attento, premuroso, un qualche gesto che aiuta l'altro a venire fuori dalla sua situazione. E ognuno usi la sensibilità che Dio gli ha dato. No. Cioè, la madre dice, se c'è un povero che tu vuoi aiutare, vuoi soccorrere, non devi mai farlo senza prima avergli dato uno sguardo di tenerezza, di amore. Perché non è più un rapporto umano, è un rapporto, insomma, quasi da ricco che ricompensa un poveraccio, insomma. Questo è molto importante nell'ambito della comunità cristiana. E forse dopo chi fa diversamente accampa tanti alibi che, non lo so, possono essere anche comprensibili, ma io non li giustifico mai. E chi non fa così probabilmente si gioca la relazione con il fratello. Questo è il primo punto che il Vangelo di Matteo ci indica nei rapporti interpersonali come fratelli in comunità. Il secondo punto, sempre in questo rapporto, Matteo ci dice, convoca, che la comunità convochi qualcuno dei fratelli, e questo fratello in difficoltà o che ha errato si mette in dialogo. Questo equipe cerchi di dialogare con il fratello. Che cosa vuol dire questo? Due o tre fratelli che si propongono, si rendono disponibili ad aiutare il fratello peccatore. Cosa vuol dire? Vuol dire mettersi nello spirito di Gesù, che diceva: quando due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Cioè è un modo visibile per dire: fratello mio, qui c'è Gesù, ascoltaci, perché c'è Gesù, noi siamo riuniti nel suo nome siamo riuniti, Gesù ci garantisce la sua presenza. Quindi quello che diremo, il dialogo che instaureremo fra di noi, lo facciamo alla presenza di Gesù, perché lui ce l'ha garantito. Quindi ancora un passo, diciamo, più profondo, ma sempre ancora rispettoso, veramente evangelico, veramente evangelico. E qui già il discorso dovrebbe chiudersi, nel senso che difficilmente una persona che ha sbagliato e vuole, e ha un minimo di buona volontà e vuole recuperare, rifiuta un rapporto di questo genere, anche perché si suppone questi due o tre fratelli siano stati scelti per competenze specifiche rispetto al peccato compiuto dall'altro fratello, no? Suppongo, insomma, non è le viene a caso così. Saranno persone competenti, almeno che abbiano una spiccata capacità di saper creare un rapporto di fiducia con questo fratello che ha sbagliato. Voi nelle riflessioni provate a sviluppare questo punto nell'ambito delle comunità, se in che modo si viene incontro al fratello che sbaglia, perché tutti i giorni ci sono fratelli che sbagliano in tanti modi, ma qui per fratelli non si intendono solo gli ultimi arrivati o quelli che tra virgolette occupano un ruolo inferiore. Qui fratelli sono tutti, a cominciare in senso gerarchico dal Papa agli arcivescovi, ai cardinali, i vescovi. Anche il fratello, anche il vescovo è mio fratello. Se un vescovo insomma agisce in maniera tale che crea problemi alla comunità, dici perché il vescovo qui lasciamolo fare, ha diritto di fare, non lo so. Se poi lui effettivamente riconosce di aver sbagliato, è bene che ci sia questo dialogo, no? O di fiducia con qualcuno in maniera che possa essere aiutato, sostenuto, oppure con un piccolo gruppo che due o tre persone che gli stanno vicino gli danno una mano, no? Questo è il secondo punto. Il terzo punto di questo rapporto con il fratello che ha sbagliato è quello di confrontarlo. Fratello, confrontati con tutta la comunità, quella comunità nella quale ti sei inserito, nella quale tu hai dato i tuoi contributi, che ti ha accolto, che ti ha amato, eccetera, come fratello. Adesso mettiti con loro, davanti a loro, e prova a vedere in che modo puoi essere riaccolto dalla comunità. Ecco, allora questo sarebbe il passo finale che integrerebbe definitivamente il fratello che ha sbagliato. E qui c'è anche il discorso della comunità che perdona, perché certe comunità, forse come comunità, sono refrattarie, diventano, si richiudono, diventano integraliste, e quello viene additato come, cioè, anche se in un certo senso rientra e fa il fratello sul serio, c'è sempre un'ombra sulla sua testa rispetto agli altri. Eppure Gesù ci ha insegnato una cosa, che le ombre dei suoi discepoli, tradimenti, rinnegamenti, abbandoni, alla luce della risurrezione sono sparite come la nebbia quando arriva il sole, non ci sono più. E Gesù addirittura rafforza, raddoppia la dose della fiducia nei confronti di chi ha sbagliato. Pensate a Pietro, proprio quello che l'ha fatta grossa, viene incaricato di essere colui che conferma i fratelli nella fedeltà a Cristo. Pensiamoci a questo. Perché il nostro compito non è tanto quello di dire noi creiamo una comunità di giusti, di persone impeccabili. Il nostro compito è quello di prendere a braccetto il fratello e insieme andare verso la casa del padre. È come in una famiglia. Se la mamma invita i figli a casa, no, e su tre figli uno non viene, insomma gli rovina la festa. Credo che la festa sia completa. E i fratelli che dicono, ma affari suoi, è adulto, grande e vaccinato, perché non viene? Non sono veri fratelli. I veri fratelli sono quelli che lo aspettano, si informano, e casomai danno una pacca sulle spalle, ma dai, vieni anche tu, stiamo insieme. Allora la festa è completa. In una comunità si deve fare lo stesso. Non si può vedere il banco, il posto vuoto accanto a te, senza che tu sappia che cosa è successo col fratello. È triste. Ecco perché, per esempio, nelle convivenze umane, tante volte noi ci troviamo in situazioni in cui facciamo l'esperienza dello squallore dei rapporti. Dopo tre giorni si accorgono che quel tizio è morto dalla puzza che emana. Cioè, ma che tipo di relazioni ci sono? No. Purtroppo anche nelle comunità può accadere, le comunità cristiane, no? Quelle che si chiamano i fratelli di Gesù, può accadere che ci siano disattenzioni, qualche volta anche pesanti. Quindi la comunità è interessata. Qui il discorso non è tanto di dire, beh, questo uno gli ha detto, rientra nella comunità, è rientrato, tutto chiuso. No, il discorso non è graduale nel senso temporale, c'è questo prima, poi quest'altro dopo, e alla fine la comunità, se quelle due di prima hanno fallito, no. Qui il discorso è inteso nel senso che alla fine è coinvolta anche la comunità nel reintegrare e accettare il fratello peccatore. È coinvolta anche la comunità. Non può, la comunità non può disinteressarsi di questa cosa. E qui ringrazio proprio Francesco che ha detto, la prima volta che è apparso allo giorno di San Pietro, rivolto a tutta la gente, gli ha detto: io sono il vostro vescovo, il vostro pastore, pregate per me, pregate per il vostro pastore. Cioè ha coinvolto tutta la comunità dei fratelli con questa frase, non si è messo fuori. Anch'io ho bisogno di essere accolto, aiutato, perché anch'io sono un peccatore. Bellissimo, questo è bellissimo veramente. Quindi questo della comunità che rafforza la fraternità nel perdono è uno dei punti vincenti, è uno dei punti vincenti della comunità cristiana, perché in questo modo non c'è ostacolo che possa frantumarla, perché con il perdono si ritorna all'unità, alla concordia. Noi stessi ritorniamo in armonia con Dio, siamo riconciliati con il Padre attraverso il perdono. Quindi fraternità come perdono. Poi, queste quindi sono le prospettive concrete della fraternità nella comunità. Poi un terzo punto, quello dell'apertura, dell'apertura alla fraternità estesa in tutto il mondo. L'avevamo già accennato alla fine della relazione di questa mattina, parlando della Galilea. Andate in tutto il mondo a proclamare il Vangelo. Questa fraternità è estesa a tutto il mondo. Una comunità che non è missionaria in senso cattolico universale non vive pienamente la fraternità, non la vive. è come un corpo a cui gli manca una parte, insomma è un handicappato o un mostro, manca qualcosa. Allora la comunità deve manifestare concretamente il suo aspetto di apertura a tutte le realtà che riguardano le creature, senza preconcetti, senza chiusure. Avevamo accennato stamattina alle chiusure che aveva la comunità di Gerusalemme nell'accogliere i pagani, l'obbligo della circoncisione o di altre norme. Questa non è apertura cristiana alla fraternità. Dopo il Concilio Vaticano II è uscita fuori una parola che ha sfatato un po' il mito dell'esportare il cristianesimo o il cattolicesimo negli altri paesi. È uscita fuori la parola inculturazione. Cioè io amo il fratello se mi metto nei suoi panni, nella sua cultura, nel suo modo di pensare, se valorizzo le sue espressioni umane, culturali, psicologiche, relazionali. E questa è fraternità. Perché alla fine Gesù si è messo tutto nei nostri panni. L'incarnazione è il Gesù che si mette totalmente nei panni di noi esseri mortali, di noi creature. Tutto, da capo a fondo. Anzi, si è preso pure tutte le grane, tutti i guai che pendevano sulla nostra testa, tutte le condanne che avevamo sulla nostra testa, se le prese tutte, tutte, fino a diventare peccato. Talmente sfigurato da questo peccato che Isaia nel suo Carne del servo di Yahweh dirà che era irriconoscibile e ripugnante. Talmente aveva preso su di sé tutte le miserie dell'uomo che non si poteva guardare. Questo è Gesù. Allora, ritornando alla parabola del giudizio finale, quando Gesù ci dice gli ultimi, i più piccoli sono i miei fratelli, intende proprio questo. Prendere su di te, fratello, tutte le condanne, le pene, tutto ciò che sfigura il volto del fratello che hai accanto. Prendile su di te. Perché poi Gesù ci dirà, guarda, io sono con te e io prendo il giogo e così il giogo tuo diventerà leggero e lo porterai tranquillamente con me. Prendete su di voi il mio giogo perché il vostro lo prendo io, che mi faccio peccato per voi. Quindi questa apertura, anche qui nelle riflessioni, vi prego, siate concreti perché una comunità diventa testimone di fratellanza nella misura in cui è aperta, come una famiglia diventa aperta al futuro se procrea, se no finisce lì con due vecchietti che si sostengono un bastone. Così una comunità, se aperta a tutte le realtà umane nello spirito di Cristo, allora diventa una comunità viva. Allora c'è questo vino nuovo nello spirito nuovo che viene portato. E i pericoli più grandi sono quelli di arroccarci su noi stessi, o per paura, o per pigrizia, o per una falsa concezione di difesa dei nostri valori. Ma quali valori? Facciamo ridere. Quali valori? Se il valore fondamentale è la persona umana, quello è il valore. Ma quali valori abbiamo da difendere? la difesa della persona umana. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e tutto il resto. E c'è il grande filosofo Rosmini, che è stato prima massacrato da condanne, scomuniche, eccetera. Poi adesso è stato beatificato e santificato. No, come sta accadendo con Mazzolari, Don Milani e cosa simili?
Sì.
Don Milani, Mazzolari, sì. No. Allora, anche Padre Speranza ha passato questo giro di boa. Rosmini diceva, che cos'è? La domanda, che cos'è il peccato? Voi come rispondete? Molti si appellano alla definizione dottrinale del catechismo di Pio X, oppure altre definizioni. Lui diceva, il peccato è l'offesa alla dignità della persona. Questo è il peccato. Offendo la dignità di mio fratello, pecco. Ecco, e qui andiamo all'altro punto della fraternità, che viene molto sviluppato da Matteo. Da Matteo, quando dice, se tu addirittura gli dici una parola offensiva o che diminuisce la stima del fratello, chiamandolo stolto, stupido, eccetera, tu sei degno di andare dritto in paradiso. No, nella Geenna, nel fuoco eterno. Cioè, certo, la frase in se stessa è detta per far capire come se offendi la dignità di tuo fratello, io non ci sono. Io non ci sto. Mi dispiace, caro amico, ma io non ci sto. Perché hai offeso me stesso. E hai offeso te stesso. Perché anche tu hai la dignità del fratello. Anche qui ci sono, se volete rimanere sul tema, se poi dopo volete scantonare, fate pure, ma se volete rimanere su questo tema, che il fratello deve essere accettato nella sua dignità di persona, di figlio di Dio e di fratello in Cristo, no. Se rimanete su questo tema, accorgerete come ci sono molte cose da correggere nelle nostre relazioni, molte. Matteo nel suo discorso fa molti esempi, no? Molti esempi, fatti tutti in forma antitetica col modo di pensare tradizionale. È scritto occhio per occhio, dente per dente, ma voi. È scritto, no? Elimina il tuo nemico, scansalo, uccidilo, mentalità un po' sinanica, l'infedele, fallo fuori, non gli dare spazio. Gesù dice, ma tu ama il tuo nemico, ama. Non dice cerca di non fargli del male. Dice ama. Se noi arriviamo a dire beh, mio male me lo faccio, peggio per lui, mi dispiace, dirò qualche Ave Maria se mi ricordo. Gesù dice ama il tuo fratello. Ma la speranza è arrivata a dire che quelli che l'hanno perseguitata sono stati i suoi benefattori, ma non era una battuta politica per risolvere problemi, era il suo atteggiamento spirituale. E Gesù ha detto, voi che mi state massacrando, il Padre vi scusa, io chiedo al Padre di scusarvi. Mi stai massacrando, mi avete ridotto da qua. Io sto chiedendo al Padre che non tenga conto di questo. E io mi scuserò davanti a Lui. E fa un atto concreto di quello che ha detto. Tra i due mascalzoni che aveva accanto, uno viene scusato fino al punto di diventare il primo salvato della storia della salvezza. Oggi sarai con me in paradiso. Io penso Gesù chissà quanto avrà sofferto al vedere il fratello Giuda che non ha aperto, almeno per quanto raccontano, il cuore all'amore misericordioso e infinito di Dio, ma si è chiuso in se stesso e per orgoglio non si è arreso. Questo noi lo deduciamo da quello che riferiscono le cronache. Dopo nel suo cuore che lo sa, se all'ultimo momento che si era pentito, sì, Giuda si pentì, si era pentito, ha fatto il gesto di riportare i denari, di scagliarli contro i sacerdoti del Tempio, gliel'ha riportati. Si era pentito. Però dopo arrivare a ributtarsi nelle braccia dell'amore di Dio, confessando che il suo perdono libera da ogni male, noi non sappiamo se Giuda l'abbia fatto. C'è un libro, Il mio fratello Giuda, che cerca di approfondire questa ipotesi. Giuda si sarà nel suo cuore, avrà avuto un sentimento di abbandono nell'amore di Dio all'ultimo momento. Ce l'avrà avuto? Io sono per questa versione, che all'ultimo momento il fratello Giuda ha detto: Signore, perdonami, riabbraccia. C'è un film che fa vedere Giuda che si impicca lento. Nello sfondo Gesù muore in croce. Vorrebbe dire che vedendo questo giusto Gesù morire in quel modo, Giuda ha avuto un sentimento di ripensamento e di contrizione autentica. Ma voi che dite? Di quando fate le relazioni? Dite queste cose, che vi toccano il cuore, il nostro cuore toccano queste cose. Qui c'è proprio il cuore profondo dell'uomo, nel perdono. Che poi nel discorso di Matteo viene declinato in maniera, con tanti esempi, no? Sono tanti esempi. L'ho fatto qualcuno così per tanti esempi che ci aiutano a vivere concretamente la fraternità. Quindi l'apertura estesa a tutti, la fraternità, con comportamenti corretti, rispettosi, solidali e responsabili. Cioè i nostri atteggiamenti, ho detto rispettosi, corretti, ma anche solidari, cioè atteggiamenti che creano un rapporto di unione. Quindi anche in certe osservazioni dice: ma io dico la verità. Vabbè, la verità non può essere mai al di sopra della carità e neppure a danno della persona. Non è che noi siamo giustizialisti. La verità è questa, mi scrivo la verità, se non ci sei ti sbatto fuori. E se ho il potere di spararti, ti sparo. E se ho il potere di condannarti, ti impicco. Non sono un giustizialista, Cristo non è un giustizialista. La verità di Dio è la misericordia, lo vogliamo capire? la verità di Dio e la misericordia. Non è dissociata dalla misericordia. Non ci può essere un Dio, non ci può essere il Dio di Gesù che non sia il volto della misericordia. Questa è la verità. Se poi tu hai altre verità, che esiste un Dio con la spada in mano, se provi a prendere la mela della taglia, non la mela a mano, allora hai un Dio diverso da quello che ci ha rivelato Gesù. Questi dei possono serpeggiare nelle nostre comunità, non è che sono immuni. Quindi solidali con il fratello. Il fratello. Non stiamo a fare distinzioni. Tu sei mio fratello, mia sorella in Cristo, sono solidale con te. Sono sempre dalla tua parte. Sempre dalla tua parte. Sbagli, io ti abbraccio lo stesso. Me le hai dette grosse contro, che mi hanno anche fatto, messo nei pasticci. Io ti tengo ancora la mano, anzi, e ti stringo in un abbraccio. Questa è solidarietà. Se poi dopo tu ti trovi nei guai, io non è che dentro di me gongolo, meno male, gli è toccata, era pure ora. No. No. Io, sinceramente, ti vengo incontro in quello che posso. E in quello che non posso, con l'aiuto di Dio, ti sto vicino. Solidarietà. Quindi solidali, responsabili, responsabili. Questo responsabile significa rispondo. Rispondo io. Sono responsabile di te. Mi prendo cura di te. Mi stai a cuore, rispondo io di te. Bellissimo questo, sapere che c'è un fratello che si prende a cuore la mia vita, la mia sorte e viceversa. Quanto è bello allora che i fratelli vivano insieme, quanto è bello questa responsabilità reciproca. Stamattina un confratello, mentre veniva alle 8, è scivolato, ha battuto la testa. Tutti quelli che l'hanno saputo sono venuti, sono corsi a dare una mano, a aiutare. Lui si è allargato il cuore, guarda, qui c'è veramente la responsabilità nei confronti del fratello. Alcuni si sono attivati a chiamare gli infermieri, eccetera, ma subito ognuno ha fatto quello che poteva. Ma voi so che siete responsabili, che prendete cura di tanti fratelli e avete a cuore che cosa succede a questa sorella, a quell'altra, eccetera, vi informate, vi tenete a contatto e poi date una mano appena c'è bisogno, eccetera, o prevenite addirittura. Quindi la responsabilità. Misericordiosi, ecco qui allora una parola sulla quale non finiremo mai di parlare, misericordiosi, siate misericordiosi. Abbiamo fatto un anno della misericordia, cosa ci è rimasto concretamente nel vivere la fraternità, questa misericordia, quali cambiamenti ha operato? Vi siete accorti? Lei si è accorta che c'è stato un anno della misericordia nella fraternità. È successo qualcosa? Domandiamoci. Qui sono preoccupati di fare la casa della misericordia, una struttura. Questo dicono è il frutto dell'anno della misericordia. La casa della misericordia. Ma la casa della misericordia sta qui, è qui, qui dentro. Questa casa della misericordia si è allargata, nelle comunità. L'ALAM, l'associazione laici dell'amore misericordioso, della misericordia. Questa misericordia, avete una casa dentro il cuore di misericordia, una casa, un grattacielo, può essere un grattacielo. Ce l'avete? La state costruendo e state ospitando, nel senso biblico che abbiamo detto ieri, avete ospiti misericordiosi. I misericordiosi, eccoli qua, passa la gente, quelli sono misericordiosi. Perché attraverso quello che fate, comunicate questa premura, attenzione, soccorso, aiuto tempestivo, che spesse volte se l'aiuto non è tempestivo, è troppo tardi. I misericordiosi, voi siete misericordiosi, perché avete ricevuto misericordia dal Padre, una grande misericordia, grande, grandissima, fino al punto da dare il suo Figlio unigenito per la nostra salvezza. Io non sono venuto per condannare, ma per salvare. E do la vita, il riscatto per tutti, per la salvezza di tutti. La celebrazione eucaristica ci dà una tale gioia quando la celebriamo, a sentire queste parole e poi ad associarci con il gesto della comunione a Cristo, a immedesimarci a Cristo, con Cristo. Quindi si parla di fonte e culmine della salvezza, perché io mi immedesimo con colui che ha dato la vita, il riscatto per tutti. Più misericordia di così. Dopo ogni celebrazione eucaristica, questa parola misericordiosi dovrebbe fare come i display, scorrere sempre, no? Misericordioso, misericordioso. Questo è il fratello. Il fratello di Gesù è così. Misericordioso. Capace di perdonare i nemici, abbiamo detto, consapevoli di essere tutti possibili peccatori. Noi ci divertiamo a usare l'avverbio più lungo della grammatica italiana con questa filastrocca: chi troppo in alto sa cade sovente precipitevolissimo. Poi ci divertivamo a fare: chi troppo sa, cade sovente precipite, chi riesce a dirlo più veloce tutto intero. Quindi era questo contrasto tra il lento, che si fa fatica a salire ma poi a cadere e guardate, un attimo ci troviamo a terra scivolati giù, consapevoli di questo precipitevolissimo momento. Consapevoli. Anche Paolo ci avverte da fratello: chi sta in piedi cerchi di non cadere. Il fratello che ti è venuto stamattina stava in piedi, poi per tanti motivi è caduto. A noi tutti possono cadere, consapevoli di essere possibili Giuda, possibili Pietro che rinnega, possibili peccatori in tante cose. Ma questo non è una minaccia, e neppure il gusto di vedere che anche tu sei lì. Questo è, e questa è la condizione che fa scatenare la misericordia del Padre. Questa condizione, il fatto che tu sei caduto precipiti pessimamente e ti trovi lì. Il Don Primo Mazzolari, che adesso è causa di beatificazione, dopo tutti gli schiaffi che ha ricevuto da gerarchia, diceva: chi è Gesù? Gesù è colui che ha saputo calarsi nei baratri del mio cuore. Bella questa. Nel mio cuore ci sono dei baratri in cui sono precipitato. L'unico che è riuscito a calarsi laggiù è Gesù. E noi diciamo tutte le volte che ci diamo il credo, discese, siamo inferi, sarebbe l'inferno, discese all'inferno, al nostro inferno, per tirarci su, non per rimanere lì a piangere con noi, per tirarci su. Grazie Gesù, vedo bene, la gratitudine immensa. Gesù Salvatore. Quindi consapevoli, se noi abbiamo sempre dentro il cuore questa consapevolezza di essere peccatori e possibili peccatori di certi peccati, possibili, sicuramente non li faremo mai, perché staremo in guardia e avremo la coscienza sensibile di quelli che rifiutano il peccato. Non vanno avanti troppo allegramente e poi ci cascano. Sono consapevoli di quello che potrebbe accadere se. Anche questa è una forma di fraternità, rendere i fratelli consapevoli. Ieri è accaduto che discutavamo, dice, ma noi dobbiamo aiutare i fratelli con la preghiera, bellissimo, la preghiera è la forza del mondo, senza preghiera finisce tutto. Ma ci sono opere concrete che rendono la preghiera viva, attuale. Io parlavo per esempio degli educatori scolastici. Educatori scolastici, chi lavora nella scuola, tira fuori dal baratro dell'ignoranza il cuore di tanti ragazzi, e vi pare poco? Non so, la madre quando organizzava adesso i suoi istituti, no? Organizzava seminari per chi veniva chiamato a diventare consacrato in qualche modo, poi organizzava i collegi artigianelli, in Italia ce n'è ancora il primo e l'unico, quello di Fermo, Collegio Artigianelli. Lei li organizzava per istruire i ragazzi, istruzione e abilità, competenze in campo professionale. In questo modo liberava i ragazzi da possibili sfruttamenti, da possibili arruolamenti in ideologie o cose simili, no? Perché il ragazzo si rendeva autonomo, indipendente e capace anche di manifestare la sua realtà senza essere inibito o strumentalizzato. Quindi la madre non era una che faceva la sorella di nome, la faceva di fatto, una vera sorella per questi giovani. Per questo giovane, quando qui ha fatto il laboratorio di maglieria, l'ha fatto perché queste ragazze, restando questa nazione piuttosto depressa dal punto di vista economico, l'ha fatto perché queste ragazze potessero trovare un mestiere sicuro, tranquillo, difese anche in un ambiente protetto, senza restare finché non si sposavano in campagna, nei casolari. Oppure se ci riuscivano ad andare nelle città a studiare. No. Quindi la madre era molto concreta, non solo questo, ma apriva per questi ragazzi un conto in banca, perché poi quando fossero usciti, avessero finito il corso, potevano avere un fondo da cui attingere per una sistemazione. Quindi pensate che sorella era, che madre e sorella era, madre speranza per questi ragazzi. Siamo arrivati alle 6, io chiudo qui perché ci sarebbe tante cose da dire. Ho detto abbastanza sul modo di vivere la fraternità come figli del Padre, no? Qui le domande alle quali poi voi dovreste prestare attenzione sono: la fraternità nell'ambito della comunità apostolica è contrastante rispetto a quella vissuta nel mondo giudaico? Non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro. Ci sono alcuni errori, così lo capite da soli, e voi siete tutti fratelli. La comunità credente è costituita da uguali e la categoria migliore per interpretarla è quella della fraternità. Secondo punto, la fraternità è sinonimo di perdono. Ci siamo trattenuti sui modi progressivi di recuperare il fratello che pecca, perché questi indicano la premura della comunità che non vuol perdere nessuno. Quando una comunità perde qualcuno, insomma, si deve interrogare se c'è stata la premura evangelica. Ma perdere qualcuno può essere inevitabile. Può essere nel destino o nel disegno di Dio. Comunque, quando tu hai fatto tutto quello che potevi per salvare il fratello, dopo lo metti nelle mani di Dio, ci pensa lui. L'ultimo punto, la paternità di Dio, com'è rivelata da Gesù agli uomini, è estensibile attraverso la testimonianza del discepolo in tutto il mondo. In tal senso, i discepoli diventano fratelli di Gesù, perché acquistano un ruolo simile al suo, rivelare il volto paterno di Dio, senza limiti e senza conflitto. Bene, buon lavoro, ci rivediamo qui alle 7:15, quando? Alle 7? Va bene. Sì, facciamo qui, dopo che abbiamo finito il dialogo. Sì, 7:30, 7:35, vediamo un po'. Va bene.
Prendere che non l'ho preso? Perché mi sono perso tutta la catechesi.
A chi servono questi?
Tanto è uguale, no?
Sì.
Ah, Matteo, prendo questo.
No, questo ce l'ho messo perché...
Matteo 5:16.
Ma stampato la prima versione.
Va bene.
La seconda. Questi
sono quelli.
Non sono dell'Alan, però lei mi ha fatto...
Perché qui ci sono quelli dell'Alan, l'ho detto.
Le sue cose, le sue osservazioni mi hanno fatto venire in mente questo. Mi sembra di aver letto, e comunque molti sacerdoti dicono questo, che Gesù è venuto per portare a compimento la prima parte del messaggio di Dio contenuto nel Vecchio Testamento. Questo sviluppo del concetto di fratellanza mi piace moltissimo, ma non va in un certo senso anche incontro a un superamento del Vecchio Testamento, o sbaglio?
C'è una domanda specifica, la domanda sulle comunità giudaiche fatte sull'impronta del Vecchio Testamento. La comunità di Gesù è antitetica, cioè la seconda domanda, sviluppa la sua sì. Riflessione.
Sì. Sì, il perdono.
No, la prima domanda, la fraternità. Questa sviluppa quello che lei dice, guardatevi insieme e poi riferite.
Sì.
La comunità di Gesù è antitetica a quella giudaica, cioè quella che si ispirava al Vecchio Testamento.
Sì.
In che cosa è antitetica? Il capitolo 18 di Matteo lo specifica.
Esatto. Quindi questo dubbio lo dobbiamo sciogliere.
Lo devi risolvere alla luce del Vangelo che abbiamo utilizzato, il capitolo 18 di Matteo, no?
Sì, sì. Grazie.
Questa sera avrà i foglietti per i vespri o prendiamo il nostro libro?
Sanità. No, vado a prendere il libro, grazie.
Ah, volentieri.
No, lo chiedo a qualcuno se mi fanno una foto.
Ah, va bene.
sembra risalare.